Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, è bellissimo vedervi così tanti per questa iniziativa e questa buona causa. Noi ci volevamo un po' presentare, siamo tutte queste ragazze qua, facciamo parte della rete GIN, che è una rete che è nata un anno e mezzo fa, sulla base della solidarietà alle donne curde. Abbiamo avuto la possibilità, incontrando appunto delle donne curde, di fare delle formazioni con loro sulla genealogy, che è questa scienza delle donne. E se volete anche approfondire, là in fondo ci sono anche degli opuscoli. E abbiamo iniziato a costituire questa rete, che è una rete nazionale che ha diversi nodi in giro per l'Italia, e abbiamo iniziato a lavorare su questi temi, appunto sul concetto di fare rete tra donne e di approfondire queste tematiche, e soprattutto anche molte di noi vengono anche da esperienze di militanza molto lunghe, anche altre compagne no, però approfondendo queste tematiche abbiamo anche molto cambiato prospettiva anche riguardo alla politica e quello che c'è da fare, diciamo, e come iniziare a fare un certo tipo di lavoro. Abbiamo capito l'importanza di riunirci tra donne, avere anche momenti separati tra di noi, di organizzarci, costituire una sorta di autodifesa nostra, e abbiamo fatto delle esperienze insieme che magari adesso un'altra compagna vi racconterà, e abbiamo invitato questa sera delle compagne che ci racconteranno, a partire dalla loro esperienza diretta, che cosa hanno vissuto e visto in questi luoghi fantastici.
Sì, ciao a tutte e tutti. Vabbè, prima di tutto è bellissimo vedere così tanta gente questa sera, ci dà molto calore, e questa è la prima iniziativa che facciamo pubblica, mista tra l'altro. Avevamo organizzato un po' di tempo fa, sempre qua in Calusca, una formazione, una restituzione di questo opuscolo che è stato scritto, di cui parlava prima la mia compagna, su genealogy, ma un'esperienza che ci ha dato moltissimo, e speriamo che ce ne saranno anche altre in futuro, è stata il fatto di aver partecipato a una conferenza a Francoforte che ha visto partecipi 500 donne da diverse parti del mondo che hanno raccontato la loro esperienza, e lì diciamo che appunto abbiamo potuto avere la prima volta questa esperienza di confrontarci in alcuni tavoli, parlare tanto di questa tematica, ed è stato un grosso, diciamo, avvio per noi come gruppo, e speriamo che ci siano tante altre iniziative così, anzi ci impegneremo per costruirle. E adesso vabbè, le compagne ci racconteranno un po' della loro esperienza, e poi alla fine ci sarà un momento per un dibattito e per delle domande. Noi comunque ci occupiamo anche e ci occuperemo di continuare a organizzare questo tipo di formazioni, perché sono dei momenti molto intensi in cui appunto, al di là del racconto diretto che possono farci queste compagne, possiamo anche imparare collettivamente delle cose che stanno succedendo lì in questa terra rivoluzionaria. E però noi ce la sentiamo, diciamo, come anche una nostra rivoluzione, perché è giusto e è un nostro compito il fatto di riuscire a parlare di quello che sta succedendo in questo momento in Kurdistan. E niente, buon ascolto.
Ok, ciao a tutte e tutti. Ripeto, grazie per essere così in tanti. Cominciamo questa chiacchiera, come appunto è successo anche in altre città. In realtà, prima di spostarci alla Siria dell'est e del nord, a Rojava, spostando un attimo l'attenzione invece sul Bakur, che è la parte del Kurdistan turco, in cui il 26 maggio si è concluso uno sciopero di più di sei mesi, uno sciopero della fame di più di sei mesi, iniziato il 7 novembre da una donna deputata dell'HDP, che è partito che appunto si riferisce ai curdi in Turchia, all'interno delle, che era in quel tempo imprigionata, quindi all'interno delle carceri, e che poi è stato partecipato da più di 7.000 persone, 5.000 erano prigionieri detenuti nelle carceri turche, e altri invece appunto in giro per l'Europa. C'erano numerosi scioperanti a Strasburgo, c'era uno scioperante in Italia, Erol, che è stato in sciopero della fame per più di 60 giorni. E la richiesta, diciamo, lanciata da Leyla Güven era molto semplice: quella di rompere l'isolamento di Abdullah Öcalan, che da più di 8 anni non vedeva i suoi avvocati né i familiari, quindi diciamo era completamente sconnesso dal resto del popolo. come intendono l'isolamento di Öcalan i curdi, appunto non è soltanto la questione della persona in sé, ma è appunto vedere l'isolamento di tutto il popolo. La lotta appunto per la rottura dell'isolamento va ben oltre la questione appunto personale, ma è il tentativo di una rottura del fascismo, che è sempre più forte, crescente in Turchia. Perché è importante ricordare questa cosa per noi in questo momento, diciamo, come internazionalista in qualche modo, appunto con una visione molto chiara nel voler nel riconoscere, come diceva anche prima Sofia, il fatto che quella rivoluzione è la nostra rivoluzione, che appunto in fondo le lotte debbano essere connesse, ci sembra importante partire da questa cosa, perché dal 29 maggio, quindi pochi giorni dopo la fine dello la fine vittoriosa, perché appunto diciamo con questa grandissima resistenza si è riusciti a ottenere di fatto che Öcalan vedesse gli avvocati, e non solo una, perché appunto in qualche modo lui era riuscito a vederli una prima volta, ma lo sciopero era continuato poi con una decisione anche molto collettiva di continuare, perché appunto non c'era la certezza. Quando poi si è avuto la certezza che effettivamente l'isolamento fosse stato rotto e che quindi erano cambiate le dinamiche, che quindi ci fosse sempre questa possibilità, si è deciso collettivamente di porre fine a questo sciopero, quindi con una vittoria. Il 29 maggio in Italia, al carcere dell'Aquila, due compagne hanno cominciato uno sciopero della fame. Abbiamo appeso uno striscione in solidarietà. E la storia sicuramente è in parte diversa, perché poi ogni territorio ha le sue specificità e le sue particolarità. Queste due compagne, arrestate diciamo in diverse operazioni, Anna nel contesto dell'operazione Scripta Manet e invece Silvia nel contesto dell'operazione Scintilla, anarchiche, diciamo avrebbero dovuto stare in un regime di detenzione AS, alta sicurezza. Quello che è successo è che a un certo punto, quando diciamo le loro famiglie erano andate a trovarle, in quel momento loro si trovavano a Rebibbia, hanno scoperto che loro non erano lì ed erano state portate diciamo nel silenzio generale, con delle modalità insomma non chiare, al carcere dell'Aquila. Il carcere dell'Aquila è un carcere di 41 bis, in cui oltretutto 41 bis, che è tema spinoso, che viene sempre riconosciuta come quella forma che viene diciamo data ai mafiosi oppure a stampo illegale, ma che sempre di più invece è un modello che si sta normalizzando e sistematizzando, e che sempre di più colpisce anche compagni e compagni. Al carcere dell'Aquila è sepolta viva da anni una compagna, che è Nadia Rioce, che già appunto che ha tentato negli anni di portare avanti le proteste, ricorrendo sempre nuovi processi con grandissime difficoltà, e loro sono state portate in questo carcere in una tendenzialmente una sezione che dovrebbe essere di AS, ma che ha le stesse identiche caratteristiche del 41 bis, sottoposte a una polizia penitenziaria che è la stessa del 41 bis, quindi la polizia carceraria speciale, che sono questi GOM, quindi in situazioni di quella che noi definiamo tortura istituzionalizzata, quindi più di 16 scanner al giorno, luce accesa 24 ore, la possibilità di fare il processo solo in videoconferenza, insomma tutta una serie infinita di soprusi e limitazioni, per cui queste due compagne coraggiosamente hanno detto: non noi, ma nessuna di noi. Cioè, e quindi hanno lanciato questo sciopero, a cui si sono unite altri 5 compagni in altre carceri d'Italia. E appunto per noi è molto importante cominciare, appunto, anche se può sembrare molto lontano, però in qualche modo è molto vicino, perché in fondo chiedere la rottura dell'isolamento rispetto a queste compagne significa per noi di nuovo un tentativo di lottare in fondo contro qualcosa che ci avvicina dalla Turchia qui, cioè il crescere di un fascismo sempre più accettato e sempre più pressante. E niente, dopo questa introduzione passo la parola a Isa, che farà invece arriviamo al nord-est della Siria. Okay.
Ok, allora sì, di nuovo grazie a tutte per essere così, così tante, così varie. Prima di iniziare volevo dire che insomma credo che nessuna delle due è una esperta del movimento curdo né una esperta delle tematiche di cui parleremo, quindi stiamo parlando soprattutto di esperienze e soprattutto una cosa che per me è molto importante dire sono delle esperienze di cui noi abbiamo vissuto una piccolissima parte, di cui mi sembrerebbe arrogante farne da portavoce perché credo che sono soprattutto delle esperienze collettive e quindi siamo noi ma potrebbero essere tante altre compagne. Su questo ci tengo a puntualizzarlo perché le esperienze che abbiamo vissuto lì partono proprio dal collettivo e non dall'individuo. La questione, l'importanza di quelle compagne che invece vengono sottolineate, vengono nominate, sono perché hanno dato la vita a questa lotta e quindi a noi vive, diciamo, ci resta la grande responsabilità di raccontarla, di condividerla, ma non sicuramente di essere delle portavoci assolute. E su questo per me è molto importante perché è forse una delle cose principali, indipendentemente dalle nostre storie, da quello che racconteremo, l'aspetto collettivo e non personalizzato, credo che sia una delle esperienze che abbiamo sperimentato e che insomma mi sembra importante riportare. Detto questo, dunque oggi parleremo di un progetto concreto che è Jimboar, il villaggio delle donne, che si trova nel Rojava, ovvero nella Siria del Nord. Però credo che sia importante prima ancora di parlare di questo progetto di capire che cosa c'era prima di Rojava, perché molto spesso in Europa, ma in generale a livello dei mezzi di comunicazione di società qua si è iniziato a parlare di questa rivoluzione a partire dagli eventi, diciamo, a partire soprattutto dalla questione di ISIS, da Kobane, dalla costruzione di questo immaginario delle donne belle in divisa e con il Kalashnikov in spalla che lottavano contro ISIS, quando invece Rojava è anche questo, ma Rojava per raccontare Rojava raccontare Jimboar bisogna partire da molto più indietro e cercherò di farlo in maniera molto schematica, quindi non appunto dovrei raccontare 40 anni di storia, quindi lo farò tipo in 10 minuti, quindi insomma sarà un po' così, tipo impolverata. Quindi 40 anni di storia per capire cosa ha permesso e che cosa ha in qualche modo ispirato le compagne e compagni che poi hanno dato vita alla cosiddetta rivoluzione del Rojava, bisogna ritornare diciamo alla metà degli anni 70, quando quattro uomini e una donna in una Turchia diciamo dove la cultura e il popolo curdo già da molti anni è stato non solo represso ma anche assimilato e quindi costretto all'interno di una unica identità, quella turca. All'inizio, alla metà degli anni 70, quattro uomini e una donna decidono di creare quello che poi è il Partito dei Lavoratori Curdi, quindi il PKK, diciamo in quel momento, per il momento anche storico in cui si colloca questo evento, una forte, diciamo, una base ideologica di stampo marxista-leninista e soprattutto connessa alla questione dell'identità identitaria del popolo turco e del popolo curdo e alla volontà da un lato di liberare il popolo curdo dalla colonizzazione della Turchia e dall'altro lato di, con questo sogno e questa idea di creare una nazione curda. Una nazione curda che non è mai esistita sulle carte, ma che effettivamente può essere immaginata, può essere in qualche modo ricostruita come una zona molto grande a maggioranza curda, che alla fine della prima, alla fine dopo la prima guerra mondiale, le politiche imperialiste di quel momento avevano diviso quasi a righello in quattro parti, e quindi la zona curda, il Kurdistan turco, ovvero il Bakur, il Kurdistan iraniano e quindi il Rosilat, dell'Iraq il Bassur e infine della Siria Rojava. Quindi appunto a metà degli anni 70 inizia l'esperienza del PKK, che fondamentalmente appunto ha questa base ideologica e questo progetto politico, che inizia a lavorare fortemente nelle zone prevalentemente rurali del Bakur, ma che si ritrova immediatamente una repressione fortissima da parte dello Stato turco, e a cui diciamo risponde rifugiandosi nelle montagne, di cui il Bakur è molto ricco, e che a seguito di una pressione che diventa sempre più grande decide di abbandonare il territorio turco, perché comunque era un territorio su cui la pressione era così grande da non poter permettere lo sviluppo di un progetto politico con la tranquillità di cui avevano bisogno, e quindi scende dalle montagne del Bakur, quindi del Kurdistan turco, fino a il Rojava e quindi fino alla Siria del nord. E proprio nel Rojava, che anche qui dove c'è una forte popolazione curda, anche lì che soffre una fortissima repressione da parte del governo centrale di Damasco, che comincia già a metà degli anni Ottanta a tessere una serie di reti, una serie di progetti politici che si manifestano tutti basicamente nella clandestinità. Dico questo perché Rojava non è spuntato come un champignon improvvisamente in un giorno di pioggia, ma in realtà è il frutto di un lavoro che già nella metà degli anni Ottanta era stato portato avanti appunto dai compagni e dalle compagne del PKK, che oltre che appunto stare nel Rojava si cominciano a allenare anche militarmente con molto l'aiuto dei compagni palestinesi in Libano. Quindi diciamo questo avviene alla metà degli anni Ottanta. A un certo punto, anche per le pressioni internazionali, viene chiesto, o in qualche modo viene di nuovo fatta pressione perché queste accademie ideologiche militari che stavano sul territorio del Libano, ma anche tutta questa costruzione di modelli altri, di organizzazioni, di associazioni che si trovavano nella Siria del Nord, viene fatta molta pressione perché di nuovo si spostino, se ne vadano, e quindi si rispostano nelle montagne, dove tuttora stanno resistendo da ormai più di 20 anni, nelle montagne che sono un po' in mezzo a questi territori tra la Turchia, Bakur, l'Iran e Iraq. Ma nel frattempo succede anche un'altra cosa. Succede che da un lato il crollo e il fallimento evidente del socialismo reale, che avviene appunto alla fine degli anni Ottanta, inizio degli anni 90, e dall'altro lato anche una rilettura di certi testi e forse anche uno spirito un po' visionario del leader Öcalan all'inizio degli anni 90, inizia a rompere alcune di quelle che erano le basi classiche, appunto, quindi l'idea di una nazione curda, l'idea di appunto un partito marxista-leninista strutturato insomma con questo modello, si iniziano a rompere, a mettere in discussione, e anche l'idea appunto di un modello che possa essere valido solo per un popolo concreto, quindi quello curdo, e avviene già a metà degli anni 90 quello quello che chiamano un cambio di paradigma. E cosa prevede questo cambio di paradigma? Prevede tante cose che oggi non andremo in profondità, però basicamente apre uno spazio differente, forse quello spazio che ha permesso anche molte di noi di trovare anche molte affinità, partendo da alcuni principi. Il primo, che non può esistere, diciamo che lo Stato è una forma di potere e quindi qualsiasi processo rivoluzionario non può riferirsi a una formazione di uno Stato, e quindi sono necessari dei nuovi modelli di autodeterminazione e autogestione e organizzazione del territorio della società, detta così molto rapida, e quindi riprende il modello del municipalismo libertario, riprende diciamo questa idea della democrazia diretta attraverso differenti strutture concentriche di assemblee in quello che si conosce come il modello del confederalismo democratico, ma poi soprattutto riprende, diciamo, apre la strada a un qualcosa che non è nuovo, ma che forse in maniera così importante, così anche invadente, invasiva, non era mai stato fatto prima a livello anche numerico, cioè che investe tantissimi compagni, tantissimi militanti, quello di individuare il patriarcato come la forma di oppressione primaria. Cosa appunto dico non nuova, Ocalan in realtà quello che fa è raccogliere tanti testi in giro per il mondo di tante scrittrici, tanti scrittori, tante comunque pensatori, e farne un po' insomma un pasticcio e tirare fuori un pasticcio in senso positivo e tirare fuori quest'altra idea che la società non può essere libera se le donne non sono libere. E a sua volta le donne non possono essere libere se la società non può essere libera, e questa liberazione deve essere la prima liberazione, quindi che prima ancora dello Stato, prima ancora del capitalismo, prima ancora di tante forme oppressive che da millenni operano sulla società, la prima liberazione deve essere quella del patriarcato, e quindi senza questa tutte le altre perdono completamente di senso. E questo insomma non è un passaggio da poco. Non è un passaggio da poco perché in questa liberazione, in questo processo, in questa apertura di questo spazio evidentemente si costruiscono tante iniziative, si riconosce la necessità basica di spazi autonomi di donne, perché si riconosce anche che sì, il nemico è fuori, il nemico è lo Stato turco, il nemico non so è ISIS, ma il nemico è anche il compagno di accanto, il nemico è anche il padre, il nemico è anche il fratello, insomma poi declinato ognuno come un po' vuole, ma che in qualche modo le regole dell'oppressione, le dinamiche dell'oppressione sono molto più vicine di quanto a volte ci immaginiamo, e quindi la necessità basica della creazione di spazi autonomi che non vengono visti come delle esperienze in assoluto separatiste, ma che vengono viste come un momento necessario per appunto questa liberazione che poi porterà anche alla liberazione della società. E quindi niente, questo è quello poi nel tanti anni dopo, tanti altri passi da gigante che qui non ancora non sto a spiegare, però quello che poi porterà anche all'idea di Jimwar, quello che porterà alle unità di difesa delle donne meglio conosciute come gli EPG, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo cambio di paradigma avviene alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90 e si struttura, cioè inizia comunque l'idea e si struttura poi durante tutti gli anni 90, e poi nel 99 in Italia Ocalan viene praticamente consegnato alle autorità turche dal governo, che allora non era il PD, non mi ricordo che era, D'Alema, di quel momento. viene consegnato e dal carcere comunque comincia a mettere per iscritto, anche perché insomma c'aveva tanto tempo, quindi inizia a mettere per iscritto tutte queste idee e insomma riuscendo anche a pubblicare e a far uscire un po' quello che viene a essere il modello di questo nuovo, il modello sociale, la proposta sociale rivoluzionaria di questo cambio di paradigma. E facendo un altro salto da gigante, nel 2011 in po' tutto il Medio Oriente e l'Africa del Nord avvengono dei processi molto simili in territori geograficamente diversi ma anche vicini, che quella che qui conosciamo come la primavera araba, ovvero che tantissimi movimenti di differente tipo cominciano a avere in maniera sempre più potente dei moti di protesta nei confronti dei forti poteri centrali delle varie, in tutte le loro poi conformazioni dittatoriali, non dittatoriali, comunque inizia dei forti movimenti di protesta che si declinano poi in ogni luogo in dei modi piuttosto che di altri, a seconda poi delle specificità. Questo avviene anche in Siria e avviene in una maniera molto particolare anche nel Rojava, ovvero nella Siria del nord, cioè che da un lato la popolazione curda, che in tutti questi anni, come avevo detto prima, aveva continuato in maniera clandestina a organizzarsi, auto-organizzarsi, creare comunque vincoli, le donne già dal 2005 avevano costruito le proprie strutture autonome, quello che poi adesso si conosce come Congrea Star, quindi tutto questo subbuglio che in quel momento, fino a quel momento, era stato clandestino, a partire dal 2010 del 2011 inizia a spingere fuori le forze del regime, riuscendosi quindi in qualche modo recuperando e cercando di ricostruire quei luoghi che fino a quel momento erano stati luoghi del potere. Questo da un lato, dall'altro lato altri ribelli nella zona cominciano a organizzarsi, non solo nella zona del Rojava, in tutta la zona della Siria, che per gradazioni varie, che adesso non sono neanche esperta per fare, ma diciamo si trasformeranno poi nel progetto del califfato, quello Daesh, che è qui conosciuto come ISIS. E quindi la popolazione curda, ma non solo, si trova davanti un territorio dove le forze del regime sono sempre più deboli, ma che e quindi una possibilità aperta, ma allo stesso tempo una nuova proposta di potere che è se non di più altrettanto spaventosa, repressiva, oppressiva, soprattutto con la questione delle donne, come il progetto del califfato. E quindi si ritrova in un momento di conflitto, diciamo di conflitto a più fronti. La cosa interessante, poi passo la parola a Matilde, la cosa più interessante di questi momenti è che mentre appunto noi conosciamo la battaglia di Rojava, che è di Kobane, alcuni di noi insomma conosciamo la battaglia di Kobane, che è stata comunque una battaglia molto significativa, che ha costato moltissime vite e che è stata forse anche un po' il terreno nel quale poi si è vista e si è data a conoscere la rivoluzione in corso, però contemporaneamente avvenivano anche tanti processi di costruzione, e quindi da un lato sì c'erano le YPG, ma dall'altro lato c'era tutte quelle organizzazioni delle donne che contemporaneamente, questa forse è anche una delle grandi scommesse e delle grandi cose riuscite in qualche modo, cioè contemporaneamente a un conflitto armato pesante cominciavano a costruire una proposta organizzativa e sociale insomma interessante, rivoluzionaria, e quindi questo processo è avvenuto contemporaneamente, secondo me è insomma in passi successivi e in piccole, cioè in, come dire, graduazioni successive, è quello che poi noi adesso conosciamo come il progetto rivoluzionario di Rojava, ma non solo, adesso anche come appunto forse Matilde spiegherà, della Siria del Nord e dell'Est, e questo nuovo modello organizzativo che è il confederalismo democratico.
Prima di arrivare a parlare proprio della nostra esperienza, finalmente, No, ho pensato di aggiungere questo piccolo passaggio, sempre riferendomi al Bakur, alla zona della Turchia, che però appunto è molto collegata, come Benisa spiegava, e in realtà appunto volevo semplicemente citare che mentre da un lato cominciava Kobane, la guerra al califfato, dall'altra parte c'era un processo di pace in cui, all'interno del quale molte città avevano iniziato, quindi in un territorio che è molto diverso, cioè con uno stato molto forte, che era molto diverso dalla Siria, a sperimentare, cioè a dichiarare l'autogoverno delle città e a sperimentare delle forme di auto-organizzazione molto simili a quelle che poi si sarebbero date in Rojava. E la risposta, diciamo, dello Stato turco è stata fondamentalmente un bombardamento e un'occupazione militare di tutto il sud-est della Turchia, passato completamente sotto silenzio, e l'imprigionamento poi appunto di migliaia di militanti, di compagni e di compagni. Questo anche giusto perché parlavo dello sciopero della fame, per capire poi come si è arrivati tot anni dopo a utilizzare il metodo dello sciopero della fame per tornare all'obiettivo centrale, che è quello poi di una soluzione democratica, come viene chiamata. Ok, noi invece, allora, la nostra esperienza in Rojava parte da qui ed è estremamente, diciamo, condivisa con molte compagne con cui appunto, come diceva Clara, abbiamo cominciato a interessarci e a ragionare attraverso lo strumento di questa scienza delle donne, che poi scienza delle donne è riduttivo, cioè l'idea appunto di trovare dei nuovi strumenti per affrontare appunto questo la possibilità di un cambio di mentalità, quindi l'idea di andare ad analizzare, no, come le scienze sociali, come perché la scienza si è allontanata così tanto dalla società, perché la presenza delle donne è quasi assente nella storia della costruzione del pensiero e del sapere, e quindi appunto cercare da questa analisi di ritrovare non solo la presenza delle donne, ma la possibilità di un riavvicinamento, no, alla società. Quindi ragionando collettivamente e avvicinandoci quindi sempre di più al movimento delle donne curde, per alcune di noi è stato, diciamo, un passaggio quasi naturale quello di dire ok, sentiamo il bisogno di approfondire, di capire davvero cosa significa questa rivoluzione delle donne. E quindi siamo appunto partite in un gruppo di donne e diciamo, la prima parte, una lunghissima parte della nostra esperienza in Rojava è stata di formazione. Quindi fondamentalmente la formazione è uno degli strumenti cardini che si dà il movimento curdo, proprio con questa idea che sia necessario da un lato un'analisi molto profonda di quello che è il capitalismo, il patriarcato, lo Stato, dall'altra la capacità poi di diciamo, leggere come questa analisi, attraverso questa analisi, come questa poi si riversa su di noi, su noi stesse. E questo è un processo che inevitabilmente non può essere fatto individualmente, è un processo fortemente collettivo, quindi noi abbiamo vissuto quella che è una radicale vita comunitaria in cui appunto analizzando queste questioni però in una vita collettiva poi riuscivamo attraverso un altro strumento che è centrale, che è quello della critica e l'autocritica, che non è critica appunto a te in quanto persona, in quanto individuo, ma è critica a rispetto a quell'analisi che abbiamo fatto, cioè come gioca in te il capitalismo, come gioca, no? E questo lo possiamo fare solo a specchio, no? Cioè insieme, riuscendo per un obiettivo collettivo. Che è appunto quello poi, diciamo, finale, no? In qualche modo per loro della rivoluzione e anche per noi si vorrebbe e quindi quello, e capisci anche che questo momento è una profonda costruzione davvero di una complicità e una capacità di creare comunità, che poi è la forma base di autodifesa. Cioè, perché la formazione è fondamentale? Perché qualsiasi cosa poi tu faccia in Rojava, in qualsiasi modo poi tu arrivi appunto, diciamo, sul campo, ci arrivi con una fortissima spinta, una chiarissima visione della ragione, dei motivi per cui tu stai lottando, e con la forza di questa comunità che senti come estremamente presente alle tue spalle, che è insieme a te in questa cosa, e che è appunto la forma primaria di autodifesa. Cioè, niente ci può più distruggere. Dopo questa esperienza estremamente illuminante, appunto passata principalmente appunto con la responsabile locale, ma poi soprattutto condivisa con compagne internazionali, qui ci siamo anche incrociate con i nostri percorsi si sono incrociati, c'è stato il momento poi appunto di andare sul campo, che nel caso mio e di altre compagne la scelta è stata quella di lavorare per la stampa, e ci è stato chiesto di andare a Deir ez-Zor, che è diciamo, non si vede, ma è a sud-sud di Kamishlo che era, diciamo, in quel momento l'ultimo fronte aperto. Cioè, da una parte c'era Afrin, che è sotto occupazione e che però appunto in cui in questo momento non c'è un fronte aperto, ci sono delle forme di resistenza, e l'ultimo fronte invece che era rimasto aperto contro Daesh era Deir ez-Zor. Quindi uscite da questa esperienza in cui nonostante l'isolamento sentivamo profondamente diciamo, una connessione fortissima con il senso più profondo della rivoluzione, con tutti i suoi aspetti più positivi e illuminanti, ci siamo trovate da una situazione che ovviamente era estremamente diversa da quello che ci saremmo aspettate, piena di contraddizioni, e la prima reazione è stata di grande spaesamento, in realtà, per vari motivi, per il fatto che da un lato ci fossero pochissimi battaglioni di donne, per il fatto che ci fosse la presenza della coalizione, che è qualcosa sul quale avevamo ragionato, ma che di fatto poi, sebbene fosse separata, sebbene non fosse così visibile, comunque ci creava delle difficoltà, per il fatto in qualche modo di trovarsi nella sensazione di essere un po' dalla parte sbagliata, perché di fatto appunto quella era una situazione in cui si stava diciamo, attaccando. E quindi appunto c'erano queste tantissime diciamo, però non saprei nemmeno, civili, non so bene neanche come definirli, che in qualche modo scappavano, abbandonavano la città, l'ultima roccaforte che era Bagos sotto assedio, invadendo il deserto. E quindi in qualche modo per la prima volta noi, che siamo abituati a essere dalla parte degli sconfitti, ti trovi in questa forte contraddizione. La questione lì è stata proprio utilizzare gli strumenti che in qualche modo avevamo interiorizzato in tutto il lunghissimo periodo di formazione, e cercare di fare di riprodurre quella stessa analisi e capacità di, diciamo, allargare lo sguardo nel tempo e nello spazio. E questo ci ha permesso in realtà poi appunto di leggere un sacco di cose in una maniera completamente diversa. Da un lato Deir ez-Zor è una situazione molto particolare, perché la grandezza del movimento curdo è quella appunto di promuovere un'idea di reale di autonomia, di non voler egemonizzare o portare un modello preimpostato in altri contesti, ma allo stesso tempo di dare realmente solidarietà e di stare al fianco poi delle realtà che scelgono in qualche modo di liberarsi. Quindi ad esempio il fatto che la presenza di donne fosse in qualche modo minoritaria è perché la zona di Deir ez-Zor è una zona estremamente conservatrice, in cui Daesh aveva attecchito anche in maniera molto forte, e quindi poi ovviamente ovviamente tutti i combattenti che avevano scelto diciamo di partecipare a questa lotta di liberazione erano tendenzialmente uomini. Ciò non toglie che allo stesso tempo la fortuna è stata anche quella di incontrare invece moltissime donne del territorio, che poi, perché comunque appunto sebbene in minoranza, però c'era una presenza ovviamente, e di donne che invece appunto erano ragazze di Der Azor, che avevano avuto la possibilità, che erano riuscite non solo a scappare dall'oppressione di Daesh, ma a trovare e di scegliere di voler partecipare attivamente nella liberazione del loro territorio, partendo appunto da questa mentalità iperpatriarcale che dominava quella zona, e questo comunque per noi è stato un primo diciamo segnale molto forte. E, dall'altro lato appunto sì, questa questa incredibile capacità di dire cioè siamo lontani dal Rojava, nel senso in qualche modo questa poteva essere benissimo una guerra o una lotta che non ci riguardava, eppure abbiamo deciso di starci e di starci alle, diciamo, alle condizioni, no? Poste da chi lì di chi vive quel territorio, di chi è l'importante. Un'altra riflessione molto importante che secondo me ci hanno diciamo trasmesso le compagne e i compagni presenti lì è stata proprio, e questa è più una riflessione che abbiamo condiviso rispetto al nostro approccio alla questione, ed è il fatto di non vedere Daesh come il nemico centrale. Diciamo, qui ovviamente la questione di Daesh è stata estremamente strumentalizzata. Daesh e ISIS? Ok, scusate, Daesh e ISIS. La questione di ISIS è stata fortemente strumentalizzata diciamo, per riprodurre tutto un discorso islamofobo e a volte secondo me si pecca anche di attenzione rispetto a questa cosa, che quando lì, cioè, ti rendi conto che per loro è chiaro che il nemico non è Daesh di per sé, che in qualche modo appunto è anche un prodotto di tante altre dinamiche, no? Loro dicono: noi siamo stati una colonia internazionale, perché non sono stati soltanto la Turchia, l'Iraq, l'Iran a colonizzarci, ma in qualche modo il ruolo che hanno avuto con gli accordi Six-Picot, di cui più o meno accennava lei, nel 1916 l'Inghilterra e la Gran Bretagna, il ruolo che hanno oggi gli Stati Uniti di imperialismo, cioè ci è molto chiaro, no, che è il nostro nemico. E oltretutto appunto con tutta questa riflessione per cui il nostro nemico è stato patriarcato e capitalismo, la lotta che stiamo conducendo qui rimane comunque contro questi nemici e non contro le persone specifiche. E questo, una cosa che a me stupiva costantemente, era l'umanità con cui loro erano capaci di trattare tutte le persone, appunto questi civili che fino a un momento prima erano i massacratori e le massacratrici dei loro compagni e delle loro compagne, e che poi loro appunto gli portavano le borse, portavano i feriti, senza appunto demonizzare il nemico in sé in quel momento. L'altra cosa importante ovviamente rispetto a questa cosa di sentirsi dalla parte sbagliata è stata la necessità della ricostruzione storica, quindi ovviamente pensare a Kobane in quel momento e pensare che appunto quella era una liberazione che arrivava dopo anni di in cui invece si stava effettivamente dall'altra parte. Diciamo, quindi appunto pensare anche per quello che si diceva al fatto che la rivoluzione in Rojava è una rivoluzione che non è in due tempi, cioè da un lato il fronte aperto, dall'altro appunto questa continua fiorire di progetti, di possibilità, di scuole, di ospedali, di formazioni, di relazioni sia a livello locale che internazionale, che quindi appunto, no, questo lavoro fatto veramente a 360 gradi, e che poi ha, cioè, un effetto contaminante. Quindi io non voglio imporre diciamo, la mia ideologia, però in qualche modo quello che poi è successo a Raqqa, ad esempio, dopo la liberazione, è stata che si sono create autonomamente 256 comine, che sono queste assemblee base, diciamo il cardine del confederalismo democratico, e 30 consigli di donne, anche lì in una zona estremamente religiosa e conservatrice. Dall'altro lato, a Derasor all'inizio immaginare questa cosa era molto difficile, perché appunto e allo stesso tempo però abbiamo scoperto poco prima della liberazione, poco prima di tornare, che di fatto c'erano un gruppo di donne che avevano trovato un terreno nel quale avrebbero voluto costruire un villaggio come quello di Jinwar. Questa è la mia parola chiave.
Ok, Jinwar, finalmente. Vabbè, dietro passeranno dei video, tipo, mentre io parlo, così intanto vi distraete, non è così noioso. Jinwar, Jin, donna, war, spazio, aria, villaggio, quindi Jinwar, villaggio delle donne. In realtà, come anche dicevo prima, come anche il progetto Rojava, non è che nasce così dall'oggi al domani. In realtà è uno spazio che le compagne del movimento delle donne curde si stavano immaginando da tantissimi anni, lì nelle montagne, di notte, pensando a che, al di là, diciamo, di quello che poteva essere i modelli organizzativi all'interno del movimento e quindi a livello del militante, come poteva essere sognare, perché in quel momento ancora stavano pensando nel sognare, un villaggio di sole donne, un villaggio che potesse in qualche modo organizzarsi e auto-organizzarsi fuori dalle logiche patriarcali e quindi fuori da quelle figure classiche di dominio, fuori a quelle figure classiche di potere decisionale, non solo all'interno dell'organizzazione sociale, istituzionale, ma anche all'interno dell'organizzazione familiare. Quindi in realtà erano molti anni che le compagne immaginavano questa possibilità, e molto spesso anche quello che ci raccontavano era che era un po' sì, vabbè, boh, forse un giorno. E poi quel giorno è arrivato, e quel giorno è arrivato nel senso che l'opportunità, l'occasione di quel territorio per mettere in atto tutta una serie di percorsi, di nuove forme organizzative, ovviamente non poteva dimenticarsi anche di un progetto e un sogno da rendere realtà come quello di Jinwar. Quindi in realtà Jinwar era stato pensato su tanti territori, era stato immaginato su tanti territori, però all'interno di quel luogo là, dove appunto poi è stato costruito, che adesso non c'è più la cartina, ma insomma è più o meno, se immaginate Rojava, è questa, quasi questa striscia di terra al confine della Turchia.